come passare al bar prima di tornare a casa, parlare alla radio e ascoltare la trasmissione.
La Zanzara di Giuseppe Cruciani.
Allora, c'è la questione della Lega che non vuole partecipare ai festeggiamenti per Unità d'Italia programmati per domani a Montecitorio. Finché è folklore va bene, finché si scherza pure, però cosa costerebbe ai parlamentari leghisti partecipare ad una celebrazione davanti al Presidente della Repubblica? Non capisco.
Al tempo del fascismo, da cui un bel giorno nacque questa democrazia.
Lasciamo perdere la questione delle offese, eccetera. Però se uno è parlamentare della Repubblica e ci sono le celebrazioni dell'Unità d'Italia, puoi anche non credere all'Unità d'Italia, ma sei parlamentare della Repubblica, partecipi, stai zitto e vai a casa. Per carità, insomma, come la pensa la Lega sui 150 anni è abbastanza noto anche agli ascoltatori della Zanzara. Per i numerosi leghisti passati di qui, per esempio Speroni, che ci disse, era l'8 marzo, dunque pochi giorni fa, senza l'unità il nord sarebbe meglio. Se non ci fosse stata l'unità d'Italia, noi al nord saremmo stati meglio.
Penso proprio di sì.
È troppo chiaro agli occhi della gente che tutto è calcolato e non funziona niente.
E poi Borghezio, naturalmente, mi dispiace che Garibaldi sia rimasto solo ferito.
Quella canzoncina, Garibaldi fu ferito in una gamba.
Lei non penso che sia un fan di Garibaldi?
No, però mi fa piacere ricordare che è stato ferito. Purtroppo non si è portata l'azione fino al termine, come cioè, sarebbe stato opportuno.
Mi sento italiano, ma per fortuna purtroppo lo sono.
Poi ci sono le litigate questa mattina del presidente del Consiglio regionale della Lombardia, Boni, con tutti praticamente a omnibus. Per esempio col giornalista dell'Espresso da Milano, perché Boni è l'unico a essere rimasto presente al Consiglio regionale della Lombardia mentre gli altri erano al bar durante l'inno italiano. E Boni ha detto: io sono presente qui, ma col cuore sono fuori. Ridicolo. Sentiamo.
Domenica e lunedì ricevo anch'io il Presidente della Repubblica e sarò alle manifestazioni del 150.
Speriamo non si guardi la punta delle scarpe di ieri, quella immagine di lei a capochino come se stessero come se stesse al patibolo faceva una certa impressione.
Lei sa che cosa passa nella mia testa? Io non sto qui a fare il pensiero, a guardare che cosa pensa lei quando sente gli inni. Ero dentro o no? Ho dato il via o no alla questione? Ho fatto il Presidente del Consiglio regionale.
Ormai poi sempre lo stesso Boni contro Belisario dell'Italia dei Valori, il nostro amato pinguino, il quale dice: non menarmela con il va pensiero e l'inno. Forse lo dice Belisario, sentiamo.
Cantate il va pensiero senza sapere che il va pensiero era un'area risorgimentale.
Veniamo
viva
a scuola da lei, Belisario.
Ricordiamo.
Lei sa che la simpatia di tutto questo, lei rappresenta un partito che tutti i giorni fa l'anti-berlusconismo militante e grazie a due del suo partito questo governo sta in piedi. Pensi un po' alla soddisfazione che ho io nel dirle questo e lei viene qua a menarmela col va pensiero e l'inno di Mameli. Ognuno si sente nei simboli che ha. Lei non è più italiano.
Va bene, Castelli, domani lavoro, altro che festa.
Castelli festeggia domani 150 anni? Allora, proprio sono fuori.
Io domani lavoro perché dentro vado a inaugurare una fiera di artigianato dove tutti gli artigiani lavorano, che abbiamo bisogno di lavoro in Italia, altro che di feste.
Va bene, ma ho capito che non è proprio un festeggiamento.
A volte sono un bastardo e a volte un buono. A volte non so.
Questa è la Zanzara 800 24 00 24. Ma una delle frasi più belle di oggi è l'intervista di Berlusconi. Anzi, è Berlusconi che ha chiamato Repubblica quando uscivano le agenzie di stampa su quello che hanno deciso i magistrati a Milano nei confronti di Emilio Fede, di altre persone, Lele Mora, come sapete. Berlusconi chiama Repubblica e dice, tra le altre cose, Ho 75 anni e sebbene sia birichino, 33 ragazzi in due mesi mi sembrano troppe anche per un trentenne. Sono troppe per chiunque e poi c'è un ostacolo in più. Quale? Ho sempre avuto vicino a me la mia fidanzatina che per fortuna sono riuscito a tenere fuori da questo fango. Se avessi fatto tutto quello che dicono mi avrebbe cavato gli occhi.
Più amore proprio che pudore.
E assicuro che anche le unghie lunghe. La verità è che la giustizia di questi signori è senza senso. Domanda, e allora a cosa servivano tutti quei bonifici della Ragioneria Spinelli? Ma anche su quella vicenda ho visto cose allucinanti, dice Berlusconi. Io non ho mai pagato una donna in vita mia. E poi, può mai essere possibile che uno paghi con dei bonifici bancari una prestazione sessuale? Ma dove si è mai visto? Io sono uno, sono come una Caritas quotidiana. Pago interventi chirurgici, il dentista, le tasse universitarie, a tutti coloro che ne hanno bisogno. Sono in grado di farlo e sono felice di poterlo fare. Alcuni di quei bonifici servivano a pagare il mutuo ai genitori di una ragazza, dei signori in difficoltà. È chiaro che queste persone sono anche attirate dal fatto che io sono una persona con certe possibilità. Ma io ho sempre aiutato e l'ho fatto anche con tante altre persone.
Ma non confondo il sesso con l'amore.
Persone, diciamo così, fuori di testa. Bertolucci. Bertolucci compie gli anni, che succede? No, è stato intervistato sull'Unità d'Italia. Berlusconi è un incubo che ci rovina la vita, ma rovinerà la tua di vita, Bertolucci.
Alla vigilia della festa per i 150 anni dell'Unità d'Italia, anche il cineasta fa un auguro alla nostra Repubblica.
Di ritrovare se stessa, i suoi valori veri, essere futurista in qualche modo, di continuare a pensare al futuro, di elaborarlo, di uscire da quest'incubo che ci sovrasta, che ci rovina la vita da troppi anni ormai, da quest'incubo che si chiama col nome di Berlusconi.
L'incubo che ci sovrasta. E poi i giovani sono guidati come dei cloni dalla televisione, sempre Bertolucci.
Ho la sensazione che molti giovani non siano più in grado di capire quello che sta accadendo, quello che gli accade intorno, siano guidati come dei cloni da queste televisioni che sono veramente riuscite a cambiare il paesaggio del nostro paese.
Poi ho sentito un'altra cosa, per carità, si è detto con tutto il rispetto anche qui per qualsiasi tipo di autorità, di Eugenio Finardi ieri notte mentre battagliava con Giannino sul nucleare a Linea Notte, se non sbaglio, no? Eugenio Finardi, la grande industria e i suoi giornalisti assassini. A proposito del nucleare, naturalmente si sta scatenando di tutto. Pensate che il governatore della Puglia Vendola, la Bocconi, pochi istanti fa ha detto: in Puglia solamente con i carri armati. Devono fare un nuovo appalto, devono comprare una nuova generazione di carri armati per poter pensare di raggiungere la Puglia per mettere qualche cantiere nucleare. Questo grande leader Vendola, i carri armati per il nucleare. E comunque sentiamo Finardi, su.
Giannino è un economista, parla di rischio economico, ma chi se ne frega del rischio economico? Io in questi giorni sono stato diagnosticato con dei problemi di tiroide, probabilmente dovuti all'esposizione a suo tempo a Chernobyl. Quindi i soldi della grande industria che voi economisti difendete sono loro che devono pagare per questi danni e smetterla di venderci fuffa e palle con i loro mass media e con i loro giornalisti per rovinare il futuro dei nostri figli. Ho già una figlia senza tiroide, io sto per perderla per colpa di coloro che hanno messo il denaro davanti all'uomo, davanti alla gente. Questa è una cosa disgustosa, siete degli assassini, altro che.
Parenzo?
Eccomi!
Siamo tutti assassini, chi è a favore del nucleare o non lo fa perché ha il soldo della grande industria, siamo tutti assassini. Ora, io non so il collegamento che c'è tra le malattie, peraltro gravi, credo, di Finardi e della figlia con Chernobyl. Mi pare francamente complicato fare un collegamento.
Però vedi, ho qui al mio fianco il professor Valerio Rossi Albertini, che è un fisico nucleare del CNR.
Che vuole?
E ho ha terminato una discussione nella trasmissione regionale interessantissima, dove lui vi ha spiegato tutti i rischi che ci sono di questo nucleare.
Sì, cioè, cose che si sanno da 30 anni, insomma.
Da cose sanno da 30 anni, ma con cui la politica e l'informazione si dovrebbe confrontare.
Ma, cioè, ma è 30 anni che ci confrontiamo sulle stesse cose.
No, ma che ci confrontiamo? Con i dati, con i numeri, ma con chi la ricerca te l'ha scientifica,
ma con i rischi. Ma è questo che si fa da 30 anni, ma chi te l'ha detto che non si fa questo? Ci sono due fronti contrapposti, cioè, tanto,
guarda,
ed esisteranno sempre.
Che ti voglio, c'è soltanto
ti dammi questo dato nuovo, avanti, dammi questo dato.
Che ti voglio sottoporre, sì, e che mi ricordava il professore del CNR.
Dimmi.
Il Giappone, sì, che è a rischio sismico, e lo sapevano loro, e lo sanno anche, e lo sanno anche i sassi, ha fatto una scelta ultranuclearista,
sì,
pur avendo sul proprio territorio la presenza dei terremoti, giusto?
Allora?
E in questo limbo di terra. Hanno calcolato statisticamente che conveniva farlo. Poi la natura gioca il cattivo scherzo di fare il terremoto un grado in più rispetto a quello previsto e scoppia il disastro.
Allora?
Allora la pubblica opinione dovrebbe discutere di più, dati alla mano, di quelli che sono i rischi e le opportunità di una scelta.
Ma questo lo si fa sempre.
Non lo si fa.
Sono quando i politici Finardi, che sbraitano.
No, scusami, quando Finardi un po' emotivamente però pone una sua questione personale, in verità ci dice una cosa molto semplice, cioè siccome dietro ogni scelta ci sono delle lobby, no? Lobby del nucleare, lobby delle energie alternative e quant'altro.
Ma lobby, interessi economici, non lobby.
E lobby non è una bestemmia, certo,
no,
gli interessi economici.
Allora?
Si tirassero fuori queste ragioni, cioè si confrontassero veramente a viso aperto.
Ma chi lo ha detto? Ma lo si fa da tanti anni, dappertutto, sul web, sui giornali, ma chi te l'ha detto? Traffico! Eccoci qui, questa è la Zanzara, 18:49, David Parenzi, collegamento da Roma, 800 24 00 24.
Come piove a Roma, giove pluvio scatenato, eh?
Vabbè, ma qui noi siamo...
No, vabbè, piove...
Vabbè, chi se ne frega, abbia pazienza.
È un dato rilevante, un dato atmosferico, piove moltissimo a Roma.
Molte critiche, come sai, sul fatto che i leghisti domani, alcuni leghisti, diversi parlamentari, compresi i capigruppo al Senato e alla Camera, diserteranno la cerimonia per Unità d'Italia, secondo uno scandalo assoluto, te lo dico subito,
certo, no,
nonostante
certo,
io certo non abbia, come dire, un pregiudizio nei confronti della Lega, però alcune persone di sinistra, esponenti della sinistra, non sanno nemmeno che cos'è il 17 marzo. E dunque, prima imparassero a qualcosa, poi magari criticassero la Lega. Per esempio Rosy Bindi, sentiamo.
Ah, quando sarà stata Roma Capitale? Mettiamola. Quando sarà stata? Buttiamola lì. Quando? Quando è stata Roma Capitale?
Dove è stata?
17 di marzo, no?
A 17 di marzo si festeggia Roma Capitale?
No.
Professionista. Questa Sabrina Nobile delle Iene su Rosy Bindi, ma sentite anche l'ex ministro Mussi, l'ex ministro della pubblica istruzione dell'università.
Perché proprio questa data è stata scelta?
Che non lo so, cosa è successo, perché sarà scelto il 17 marzo non lo ricordo.
Come?
È una data.
È una data, sì, come tante altre, no?
Lo dica lei.
Va bene. 800 24 00 24. Devo dire che Bossi dovrebbe dare un, è incerta anche la sua partecipazione, dovrebbe dare un bell'ordine. Ragazzi, amici miei, partecipate, magari non fate nulla, state zitti, ma partecipate alle celebrazioni.
Ma come può farlo?
Siete parlamentari della Repubblica, c'è una celebrazione col Presidente della Repubblica, si va in Parlamento a fare la celebrazione, poi andate
dove
volete.
Ma loro l'hanno tirata troppo in lungo questa storia, direttorissimo.
Il
cioè
capogruppo
creato...
alla Camera Reguzzoni, che come sai fa parte del famoso cerchio magico della Lega,
sì,
ha detto che va con i suoi figli a nord, non so dove, non sarà presente. Va bene, allora, Giuseppe da Siracusa, buonasera.
Sì, buonasera.
Dica.
Allora, sì, io volevo prendere spunto per quello che vi ho detto ora, che molti non sanno che cosa significa il 17 di marzo, ma io penso che il 90% degli italiani non sa che cosa significa.
Non c'è dubbio, non c'è dubbio.
Sa che c'è stata l'Unità d'Italia, ma in effetti bisogna leggere qualche cosa di vero e di concreto, perché i libri di storia sono molto...
Cioè lei dice non è una data particolarmente sentita?
No, cioè è sentita...
E la gente non sa nemmeno che cos'è il 17 marzo.
Io invito specialmente i leghisti a leggere I Terroni di Pino Aprile, che poi è titolato Tutti belli che tutto quello che è stato fatto perché gli italiani del sud diventassero meridionali. Ecco, io ho dato una lettura a questo testo, ed effettivamente...
Quale testo, scusi?
Volta stomaco, perché tutto quello che ci hanno fatto studiare nei libri di storia,
sì,
non corrisponde assolutamente...
Mm. Vabbè, adesso qui non siamo qui a rifare i libri di storia, Giuseppe. Ci dica quello che pensa sul 17 marzo, velocemente, poi passiamo a un altro ascoltatore.
Ma comunque volevo solo rispondere ai leghisti, pur essendo io una persona di centrodestra.
Sì.
Ecco, volevo dire che prima che parlassero del sud o del meridione...
Ma qui non si tratta, adesso non è il problema, non è...
Ce la prendiamo,
vabbè.
E viva l'Italia,
Giuseppe,
e viva l'Italia.
Va bene, d'accordo. Leo da Milano, buonasera.
Buonasera. Volevo fare un intervento riguardo il nucleare. Le fazioni sono pro nucleare e contro nucleare, ma secondo me l'idea è quella che l'Italia oggi si può permettere o meno di gestire degli appalti così impegnativi da un punto di vista tecnico, da un punto di vista di impatto, dopo che da 50 anni non riusciamo a fare alcune autostrade nell'Italia. Per cui secondo me il tema è: noi ad oggi abbiamo la maturità sociale, ognuno di noi, infrastrutturale e politica, per andare a gestire appalti così grandi che allettano tutta una serie di soggetti che sono molto distonici rispetto poi all'obiettivo di una centrale nucleare? La mia paura è quella, non tanto è giusto o sbagliato nucleare, perché troveremo sempre un 50% di divisione all'interno del paese, ma noi ad oggi siamo in grado di gestire una cosa così importante senza... Abbiamo visto all'Aquila che sono venute giù le scuole degli anni 80 e non i palazzi del 1600. Questa è la domanda che diciamo.
Va bene, la gestione da parte dell'Italia, però insomma, francamente questo mi sembra un non argomento. Invece il problema della sicurezza è importante, l'ha detto anche oggi la Clinton, per carità, bisogna ragionare, è importante ragionare sempre con freddezza, non di fronte alle immagini del Giappone o di fronte a o prendere decisioni così all'improvviso, comunque subito dopo quello che sta accadendo in Giappone. Dove andiamo? Dove andiamo, caro Parenzo?
Questo sarebbe quello che tu dici, sarebbe giusto e auspicabile. Peccato che voglio solo ricordarti questo, che ti farà incazzare come non mai, che sulla paura oggi molti dicono no, non si può terrorizzare la gente rispetto a quello che è avvenuto in Giappone sulla paura. Che sulla paura si vincono le elezioni, perché sulla questione dell'esempio dell'immigrazione, come cosa c'entra? Sulla questione dell'immigrazione, dei rom, la sicurezza, che sul giocare su questa paura, qualcuno ha vinto le elezioni e ha ottenuto molto consenso. Quindi la paura è uno strumento di lotta politica, non ci si può stupire.
Ma chi si stupisce? Infatti io critico però Bendola che dice che in Puglia solamente con i carri armati. Daniele da Roma, buonasera, ma non mi stupisco.
Come fa la Lega sul
assolutamente.
Che fa la Lega sul tema dell'immigrazione.
Assolutamente. Carlo dalla provincia di Foggia, buonasera.
Buonasera,
dica.
Cruciani Parenzo. Sì, velocemente. Io chiamo da Foggia, sud Italia. Cruciani, io sono
ancora con questo sud, nord, basta con questa storia. Basta, cos'è?
Sì, ok, volevo solo localizzare la telefonata. Mi sono stancato.
Non abbiamo tempo, dopo il giornale radio alle 19, 800 24 0024. Eccoci qui, 19:18, caro Parenzo, 800 24 0024. Sentiamo subito i titoli del TG3.
La radioattività troppo alta, ha bloccato gli elicotteri che bombardavano d'acqua i reattori di Fukushima. Il premio Nobel Carlo Rubbia, ospite al TG3. Prego per la nazione, così l'imperatore si rivolge al suo paese. 20.000 dispersi, sul disastro cala anche il gelo e la neve. Il governo avanti con il nucleare, ma solo nelle regioni che dicono sì. L'opposizione piano da fermare o ci penserà il referendum. La festa dell'unità d'Italia, la Lega si defila, Bersani se non partecipa a maggioranza finita, Berlusconi lo Stato va rispettato. Caso Rubbia, Berlusconi si difende, accuse allucinanti, troppo vecchio per le tante donne che la procura mi attribuisce, come la Caritas aiuto tutti, dice. Attacco finale delle truppe di Gheddafi contro i ribelli dell'Est, a Bengasi chi può fugge, il figlio del Reis, finiremo tutto in 48 ore. Da Lampedusa il racconto di un sopravvissuto al naufragio di due giorni fa. È salpata la nave di migranti fermata al largo della Sicilia.
Sono così intelligente, forse leggermente più di quanto lei pensa, a rendermi conto di quello che ho fatto. E l'ho fatto nell'interesse anche dei suoi figli.
Eh beh, Scilipoti, ieri ospite, sai che c'è grande fibrillazione tra il gruppo di identità responsabile o iniziativa, no, identità, iniziativa responsabile, ormai sono talmente diffuse le sigle, talmente tante che non riesco più a ricordarmene una. Perché oggi doveva essere il giorno della nomina di Romano, Saverio Romano, a ministro dell'agricoltura, in realtà questa nomina non c'è stata e domani Romano farà una conferenza stampa. Sono furibondi i responsabili, una parte dei responsabili, che poi ci sono fronde anche al loro interno. Comunque Scilipoti ieri
Fronte al dramma del Giappone, diciamo,
c'è il dramma dei responsabili,
le peripezie di questo Scilipoti,
sì, è quello che ti ha detto ieri questa cosa qui. Sentiamo.
No, ieri non potevo neanche replicare perché ero in treno,
però sentiamo.
Quindi
di nuovo
l'infame
adesso
sì, l'infame mi ha attaccato sapendo che dialetticamente non potevo rispondere perché ero nelle gallerie tra Firenze e Bologna, il responsabile Scilipoti.
Comunque ha detto una cosa pesantissima, addirittura qualcuno ti spinge a fare querela. Sentiamo.
Sì, ma io non lo quello perché è un poveretto.
Sentiamo.
C'è stato soltanto un parto anale nella vita, nel mondo, e guarda caso è venuto fuori Parenzo.
Scusami,
adesso però non è che puoi farlo risentire 50 volte. Dice, dai, però risentiamo che cosa ha detto, perché questo si capisce.
Però ci ha raggiunto un ospite, la senatrice del PDL Diana De Feo. Buonasera.
Buonasera, ho sentito un momento. La vostra radio,
sì.
Considero veramente così talmente disdicevole che si usino termini sia da una parte che dall'altra, così poco parlamentari, così carichi di odio, quando in un paese e in un mondo in crisi bisognerebbe pensare a moderarsi, a trovare vie comuni per risolvere i problemi.
Ma si rende conto che un deputato che dice anche di essere responsabile, usa, è anche credo un ginecologo, non so, una cosa del genere, usa un termine di questo tipo, cioè.
E vabbè, quello, ognuno usa i termini a cui è abituato, consueti. Comunque sia i termini di Scilipoti, sia la risposta dell'altro che non so
del signor Parenzo, che ha detto, un infame, perché ha detto un infame.
Infame, sì, certo, voglio dire, mi sembra tutto questo un linguaggio assolutamente inappropriato.
Un infame perché non potevo difendermi, cioè lo ha fatto in un freddo, io non potevo replicare perché ero in treno, quindi per questo.
No, ma una volta si diceva bisogna usare un linguaggio parlamentare, ora è meglio usare, ora si usa un linguaggio della strada. Speriamo che la gente non ci imiti, ecco.
Allora, la senatrice Diana De Feo è eletta a Napoli, è anche moglie di Emilio Fede. E le voglio chiedere subito una cosa. Ha sentito questa telefonata di Berlusconi a Repubblica? Cioè, Repubblica, a un certo punto Berlusconi ieri, guardando l'agenzia, ha chiamato Repubblica dicendo: ma vi rendete conto di quello che mi accusano? So che voi siete su una barricata opposta, però cercate di capirmi. Io sono un birichino, sì, ma sono vecchio. Come faccio a essere andato con queste 33 persone? Mi attribuiscono delle cose che non, esistono. Questa è stata la reazione così a pelle di Berlusconi, e poi dice che io sono come la Caritas, che faccio un sacco di bonifici, di aiuti, aiuto le persone, ma non per pagare le donne. Lei ci crede a quello che dice Berlusconi?
Guardi, le posso dire una cosa molto, molto che conosco in via diretta.
Sì.
Che Berlusconi aiuti le persone, e questo lo so perché
ha aiutato anche lei? No? Ha aiutato anche lei?
No. Ha aiutato un famoso regista teatrale,
sì.
A suo amico, che abita in una casa, una bellissima villa in campagna,
sì.
E siccome questo aveva dei problemi economici e non poteva, da molto tempo non pagava l'affitto e quindi aveva uno sfratto,
sì.
Ebbene lui ha comprato la casa e l'ha data a questo famoso regista, per in usufrutto vitalizio durante. Io credo che questo è una prova, questo
sì.
Succedeva qualche anno fa, cioè lui ha questa tendenza.
Ecco, ma tutti questi regali alle ragazze, secondo lei, sono una cosa che un presidente del Consiglio fa, può fare, secondo lei?
Io non lo so, lui usa fare regali generalizzati, chiunque. Chiunque vada a casa sua riceve un regalino. Una cosa a tavola.
Beh, dunque anche lei qualche regalo l'avrà ricevuto.
Noi senatrici a Natale abbiamo avuto un regalo di Natale tutte quante.
No, ma lei in quanto consorte di Emilio Fede qualche regalo l'avrà ricevuto o no?
Ma io ho ricevuto regali come tutti gli altri. Le posso dire, quest'anno no, perché mi stava stretto l'anello, l'ho dato indietro, me l'hanno restituito. Un anello con le tre fedine.
Sì, quelle tricolori.
Sì. Era molto carino, ma adesso spero di recuperarlo.
Ah, perché poi, era stretto? Com'era?
Un po' stretto, si era sbagliata la misura.
Ah, beh, adesso bisogna solo far correggere la misura e basta.
Preso standard, chi lo sa?
Senta, come sta vivendo lei questa situazione di suo marito, che ieri è ufficialmente, come dire,
guardi,
implicato?
Mio marito non è il tema della nostra conversazione.
Vabbè, glielo posso chiedere, però.
No,
che
no, sì, me lo può chiedere. Mio marito è un grande giornalista, grande proprio.
Vabbè, questo si sa che è stato un grande giornalista,
ecco,
certo.
È un grande giornalista.
Certo.
Tutti i giorni il telegiornale da solo, a braccio. Sì. Senza leggere Gobbi,
sì. È un po' troppo. Posso dire una cosa? Non è eccessivamente un puntantinello troppo, come dire, filo berlusconiano.
Lui non lo nasconde,
c'è questo amore spassionato.
Ma no, sì, ma non vuole sostenere, certo, di essere assolutamente
come
sostiene per esempio il TG2, il TG1
super parte, se no il TG1 non troppo, insomma.
No, vabbè, comunque lui non si sa che lui è assolutamente tendente al PDL.
Ecco, ma questo amore spassionato nei confronti di Berlusconi lo condivide con lei? Anche per lei è la stessa cosa, questo amore che è spesso anche...
Io rispetto molto Berlusconi, so che ha fatto moltissimo per questo paese,
sì.
Se non ci saremmo trovati dal 94 in avanti in situazioni molto gravi, anche dal punto di vista
dello
sviluppo economico.
Che situazioni gravi potevano accadere se non scendeva in campo Berlusconi, per esempio?
Saremmo stati governati da questa cozzaglia di sinistra.
Cioè i comunisti, dice lei, i comunisti.
Dietro Vendola, sì, i comunisti, che non sono i comunisti di una volta. Perché i comunisti di una volta erano antifascisti e combattevano per un'idea precisa.
Invece questi...
combattono tutti quanti per mettere solo a terra Berlusconi. Nessuno di loro ha nessuna idea che coincida con quella degli altri. E quindi questa è la situazione della sinistra da tempo e si va aggravando di anno in anno.
Vabbè, senta, ma cioè, la sinistra come la definisce lei oggi? Come la definirebbe? Ancora comunista?
Io non la definisco comunista. Ma
no, Berlusconi la definisce comunista.
Allora, la sinistra qual è? Quella di Vendola? L'UDV di Pietro?
IDV, sì. IDV.
Lo possiamo dire... siano i Finiani?
Sì, no, la sinistra, i Finiani no.
Ma come stanno insieme?
Cioè, per esempio, Bersani, come lo definisce lei?
No, Bersani, poveretto, c'ha una situazione difficilissima e non è un leader, non ha carisma, non è niente, non è nessuno. Adesso si sono...
Sì.
L'altro giorno diceva, ho letto e mi è venuto da ridere, il fascino di Bersani.
Sì.
Beh, il fascino di Bersani...
Ma dove l'ha letto il fascino di Bersani?
Non ce l'avevo mai visto. Ecco.
Non è un brutto uomo Bersani, ha un minimo...
No, bello non è.
Bello, però non ha nemmeno carisma.
Parlare di fascino per Bersani...
Mi sembra un po' esagerato, forse un po' esagerato. Sì. E Vendola come lo definisce invece?
E Vendola è un personaggio curioso, interessante. Io, l'unica persona che mi interessa molto è Renzi.
E Renzi. Ma Renzi piace Parenza un sacco di persone nel centrodestra.
No, io lo conosco personalmente ed è un ragazzo con...
Dove l'ha conosciuto? Ad Arcole, per caso, no?
No, l'ho conosciuto a Firenze, quando era presidente della provincia.
Mm. Senta, ma sa che i giudici pensano che suo marito sia una sorta di selezionatore, cioè quello che controlla addirittura
a me questa cosa non mi interessa. Quello che
no, lo so che non gli interessa.
No, guardi, quello che pensano i giudici lo pensano.
No, sono le accuse, lei non ci crede a una cosa del genere, immagino. No,
non ci credo per una semplice ragione.
Ecco, quale?
Che i giudici rappresentano l'accusa. La difesa non ha potuto parlare, non ha potuto portare dei testimoni. Le posso dire che mio marito non gira mai se non ha la scorta, non guida. Ogni volta che si muove con gli autisti e i carabinieri, no, la scorta dei carabinieri.
Ma questo che c'entra, scusi?
No, che cosa c'entra? Che ogni passo che ha fatto è stato sotto controllo. Uno.
Beh, non è poi, che stai pure a casa, non è che sta con i carabinieri dentro casa.
Ah, dentro casa, glielo vogliamo mettere dentro casa?
No, no? Per carità.
Non sarebbe male, mettiamo anche le video. Guardi, lei l'ha visto il film La vita degli altri?
E come no, l'ho visto, certo.
Ecco, io adesso mi viene voglia di andare in bagno e accendere l'acqua calda che ho fredda della vasca quando parlo, va bene? Allora, questo è...
No,
poi posso dirle una cosa?
Sì, mi dica.
Allora, nessuno ha avuto modo di fare la minima difesa.
Cioè lei dice, abbiamo sentito solamente l'accusa.
No, ma purtroppo in Italia funziona così.
Ma questi giudici, come li definisce lei? Come li definisce?
Cosa devo definire? Le inchieste italiane, l'ha vista?
La Boccassini, come la definisce la Boccassini?
No, nessuno fa inchieste.
Nessuno. Non sono inchieste queste qua, non sono inchieste.
No, non sono inchieste.
E che sono? Che sono?
Che sono? Non lo so che cosa sono. Sono ascoltazioni di gossip. Le inchieste non sono state fatte,
però scusi,
non
siamo signora,
c'è un'operazione spionistica, cos'è? Un'operazione spionistica? Ma una...
Non lo so che cos'è, guardi, che cosa sono inchieste quelle che si facevano nei paesi comunisti? No, allora...
Ah, è uguale, questa è un'inchiesta da paese comunista?
L'ha vista La vita degli altri?
No, come no, l'ho vista? No, però, signor De Feo, mi scusi, lei definisce questa inchiesta da paese comunista?
Sa, e quanti sono? Allora, quanti sono... quelli che vengono ascoltati giornalmente. Lo sa quanti italiani sono ascoltati comunemente? 6 milioni.
Sì.
Sa quante ore? Sa quante indagini, quanti personaggi sono seguiti e intercettati in Italia? 120.000.
Sì.
Sa quanti sono in Francia? 20.000. Sa quanti sono in...
Beh, dunque, lei definisce l'inchiesta nei confronti di Sombrito, c'è un'inchiesta quasi da paese comunista, sostanzialmente.
È un metodo
da paese comunista.
Però scusi.
È un metodo da paese comunista.
Abbiamo il traffico, abbiamo la borsa. Torno subito, borsa. L'ambulanza va. Eccoci, caro Parenzo.
Ecco.
Che c'hai stasera? Che c'è stasera?
Ma c'è ancora la signora De Feo?
Come no, eccola qui.
Senatrice.
Sì, eccomi.
Dove sta? Ecco, per strada? Però... Dove sta? Per strada?
No, sono a casa, sto aspettando, poi tra un momento esco, perché mi sono di piovere e vado a passeggio con mio cane.
Senta, ma lei vive lontana da suo marito, no?
Io vivo a Roma, perché faccio la senatrice, e poi a Napoli, perché sono eletta in Campania.
Appunto, molto lontana da suo marito, non le manco un po'? Da quanto tempo vivete molto lontani?
Ma da moltissimi anni, ci vediamo nelle vacanze, nel weekend, quando abbiamo tempo.
Che volevi dire, Parenzo?
No, volevo dire questo, siccome...
Io volevo dire una cosa, c'ho qui la Costituzione italiana,
sì?
Articolo 15,
sì.
La libertà e la segretezza della corrispondenza e di ogni altra forma di comunicazione sono inviolabili.
Vabbè, ho capito, ma non è che i magistrati vanno contro la Costituzione, eh?
No, questa è l'articolo 15 della Costituzione.
Vabbè, articolo 1 dell'Italia, la Repubblica Democratica fondata sul lavoro.
Volevo dirle una cosa.
Mi dica una cosa.
Una cosa che mi riguarda direttamente.
Sì.
Ho letto oggi che il mio nome in questa fondazione Cristoforo Colombo, alla quale avevo aderito semplicemente per amicizia per Scajola,
sì,
insieme a una serie di...
Ah, lei è stata definita scajoliana, sì.
No, invece...
Invece no.
Isabella Bertolini, Sandro Biasutti, Antonio Martino...
Sì, allora?
Io naturalmente ho sottoscritto ho aderito a una fondazione,
sì,
che però non si... intendeva costruire un gruppo autonomo, quindi sono...
Cioè lei non vuole, se mai Scajola dovesse costituire un gruppo
no,
autonomo, lei non ci starebbe.
Assolutamente no, e come me
moltissime
altre persone.
Senta, senatrice, le posso chiedere una cosa? A giugno suo marito lo lascia a TG4 oppure no?
Beh, non lo so, dipenderà se ha voglia di lasciarlo oppure no. Per il momento mi sembra che lo faccia ancora meglio di tutti gli altri.
Ah, lei dice che non c'è nessuno in grado di sostituirlo per adesso.
No, le, pa- fare?
Che ne so.
No, ma io capisco l'orgoglio di moglie è strepitoso, nonché di collega, visto che la senatrice De Feo ha avuto una brillante carriera come responsabile cultura, mi pare, della redazione del TG1.
Sì.
Però, diciamo, leggendo l'intervista di oggi anche al Corriere della Sera, no? Questo suo amore, vicinanza al marito in un momento così...
L'intervista è a chi? L'intervista è a chi riportata dal Corriere della Sera?
Allora, quella era una...
No, ma le volevo chiedere una cosa, signora De Feo, chiederle una cosa.
Al di là di chi è stata fatta l'intervista.
Al di là di quella intervista, le volevo chiedere questo. Visto che è, come dire, abbastanza notorio, diciamo così, anche il divertissement col quale il direttore si approccia all'altro sesso, no? Si sa, lui gli piace...
Giocare, scherzare,
le veline, le meteorine, le cose, eccetera. Non è che magari tutte queste questo eccesso di feste, tutte queste feste lì, bisogna farne forse qualcuna un po' meno, no? Qualche festina in meno forse, no?
Che dice lei?
Ma io sono sicuramente... Allora...
Perché non è andata anche lei, signora, ad esempio?
Allora, il mio marito ha...
No, ma se erano feste così tranquille, io non voglio dire...
Io sono a Roma...
Perché non è andata anche lei a Roma, alle feste a Roma o a Arcore?
No, io non vado alle feste, vado qualche volta a Palazzo Grazioli, ma non sono feste, sono cene con i senatori, con i politici.
Ma cos'erano queste cene a cui ha partecipato il direttore, allora, con l'Ele Mora, cos'erano?
No, ma io sono
cos'è
a Roma.
Cos'è questo bunga, signora?
Allora, io ho preso, le ho già risposto su questo argomento, allora, le posso dire...
Un attimo, Valenzo,
semplicemente,
sì.
Che per quanto mi risulti... Sono cene che sono molto divertenti, perché Berlusconi guarda filmati con gli amici, racconta barzellette, canta canzoni, suona il piano. Questo è normale.
Sì.
Allora, per quanto riguarda mio marito e le donne, le posso dire che la redazione del TG4, che ormai va avanti da 20 anni, ha tra i redattori l'80% sono donne.
Sì.
E non risulta che mai nessuna delle colleghe si sia potuta tentare di qualche approccio. Allora, le posso dire che non tutte queste cose che vengono dette a me non interessano, ma soprattutto non sono assolutamente più disposto a parlare con lei di questo argomento.
No, per carità,
vogliamo parlare del nucleare.
No, aspetti un attimo, aspetti un attimo, signore Feo, però le voglio chiedere una cosa. No, e secondo lei al TG4 chi potrebbe venire? Chi vede come sostituto naturale, insomma, nessuno,
non
lei dice.
Posso pensare, perché Emilio non è sostituibile. Si farà un'altra persona che cambierà il giornale, ma
non è sostituibile.
Così come fa lui non sarà sostituibile.
Non è sostituibile, certo, no, non c'è dubbio.
Se poi cambieranno tutto il modo di fare il telegiornale, allora sì, ma quel tipo di telegiornale no.
Senta,
questo è sicuro.
Questo non c'è dubbio. La cosa che le volevo chiedere in conclusione ed è questa. Lei, in fondo, crede a un Berlusconi dedito a orge, bunga bunga e cose? Ci crede a questa cosa oppure no?
Senta, posso dirle, ma lei ci crede? La domanda la faccio io a lei.
Non so se ci crede.
Non saranno tante spiritose invenzioni, fantasie e varie storie.
Ma non doveva essere, secondo lei?
Anche Berlusconi ama circondarsi di persone belle, giovani, tant'è che è una cosa normale.
Sì.
Io per quanto mi riguarda penso che molto di quello che si sta leggendo è pura fantasia, immaginazione.
E lei non ha nulla da rimproverare, per esempio, a suo marito per l'organizzazione di queste cose?
Ma le pare che io, almeno io, non è mio marito l'organizzazione.
No,
tre quarti mio marito sarà dato 10, un decimo delle volte da casa scene di Berlusconi a Roma, a Villa Certosa ad Arcore, ma la Villa Certosa a Roma non mi risulta. Le cene sono tutte impiantate nello stesso modo,
molto sobrie.
Ma allora perché scusi le ragazze
molto divertenti.
No, questo non c'è dubbio, senatrice, ma le volevo chiedere proprio giornalisticamente, no? Come mai le ragazze
fare una domanda io? Le posso fare una domanda io?
Ma certo, senatrice, figuriamoci.
Lei ha mai visto ha visto mai in discoteca le ragazze che come si chiamano? quelle showgirl che vanno sui tavoli, non mi so come
sì,
chiamano.
Sui...
Come no?
Lei sì, certo. L'ha mai vista? Eh?
Beh sì, certo,
no?
Certo.
Per fortuna sì.
E allora
perché
sì.
Questi spettacoli possono essere considerati normali a una casa in un grande pubblico rispetto a una casa dove uno a casa sua può suonare.
Beh, ma sa, le accuse cantare. Sono un po' diverse, sono ma comunque lasciamo perdere, lasciamo perdere.
Ricordo io le accuse quali sono.
No, però lasciamo perdere, non mica siamo in tribunale qui, per carità.
Allora, cosa,
mica siamo in tribunale.
Vogliamo parlare
con no, la per carità, perché?
Ah, le cubiste, ecco.
Sì, le cubiste.
Fuggeva la parte.
Cioè lei queste, quelle che frequentano case di Berlusconi le definisce cubiste.
No, io dico che le cubiste che fanno queste danze, queste cose così, sono alla portata di tutti, perché ci dobbiamo sì. meravigliare?
Ecco, ma poi... non ci voleva un po' più di sobrietà da parte del Presidente del Consiglio? Così, non ci voleva da parte del Presidente del Consiglio un po' più di sobrietà, secondo lei?
Il Presidente del Consiglio non è un uomo della media, è un uomo fuori dalla media.
Cioè in che senso?
È un uomo che ha costruito un partito nel 48, è un uomo che ha avuto una grandissima forza, e ha perso le elezioni,
sì.
le ha guadagnate, le ha riperse.
Cioè non è un uomo normale, non è un uomo normale da questo
non
punto di
vista. Non è un uomo normale,
dunque
è un
uomo
fuori dal Consiglio.
Un attimo, parenti. O lo siamo o non lo siamo, cioè o lo siamo o lo si odia, insomma, sostanza. Questo.
Cosa avrebbero detto se Prodi avesse fatto delle cene con le cubiste? Cioè capisci che è imbarazzante.
Ma immagina Prodi, ma mi faccia piacere. No. Non è divertente Prodi, non è divertente. Non ha mai raccontato una barzelletta in vita sua.
Ma chi sente le barzellette? Ma voglio dire, non è disdicevole fare delle cose
ma non è come scusa Parenzo, perché dovrebbe essere disdicevole fare delle scene?
Immagine, cioè voglio dire quanto è.
Ma non bisognerebbe farlo sapere, questo è un altro discorso. Vabbè, ma comunque lasciamo perdere questa cosa. Signora De Feo, voglio chiudere con lei.
Vuole sapere cosa faccio? Mi lavoro moltissimo per Napoli.
Lavoro moltissimo per Napoli, questo lo so.
I beni culturali.
Questo lo so, ma senta, la storia della Carfagna, la storia della Carfagna la sapeva lei questa liaison con...
Ma sapevano tutti, anche i Sassi. Allora, diciamo.
Ma come anche i Sassi? Non mi faccia capire. Ma
non mi importa niente della Carfagna.
Ma come?
È un ministro.
È un ministro, dice che lo sapevano tutti,
allora,
anche i Sassi.
Ma sono stufa di questa storia. Su. Allora, in Campania io mi sono
fatta bagna, torniamo alla Carfagna un attimo.
Dei beni culturali e sono molto arrabbiata.
Ma torniamo alla Carfagna.
Perché? Bondi ha dovuto dimettersi perché è cominciato una.
Ma se ne vuole andare lui, ma se ne vuole andare lui.
Da parte dei mass media su Pompei, cosa che non è vera perché tutto quello che è stato fatto Pompei in due anni.
Ma se ne vuole andare lui adesso.
Anni precedenti.
Ma se ne vuole andare lui adesso.
E la campagna politica che è stata messa in piedi contro Prodi è solo una parte della enorme campagna politica messa in piedi contro Berlusconi.
Beh, allora d'accordo, siate feo, però scusi un attimo, ma adesso è lui che se ne vuole andare via. Comunque, è lui che vuole andare via perché è stressato, non ce la fa più, ha chiesto a Berlusconi di dimettersi.
Ma mi faccia piacere.
Ma l'ha detto lui nelle interviste.
Queste sono le belle speranze, ognuno
come
può speranze? Sperare.
Ma è lui che ha detto, Bondi che ha detto che vuole andare via.
Ma Bondi è pirla, via perché è stato attaccato in modo inumano, gli hanno chiesto la fiducia contro un ministro. Ma scusi, quando è caduta le mura aureliane o la cattedrale di Noto, qualcuno ha chiesto la fiducia per la Melandri.
Scusi,
ma mi faccia piacere.
Scusi, studiate Feo, ma allora lei veramente lo sapevano anche i Sassi di questa storia della Carfagna?
Di Carfagna,
ma lo sapevano anche i Sassi sul serio?
Legga i giornali, se lo sapeva la moglie, lo sapevano tutti, allora. Che
anche lei lo sapeva, dunque, vabbè.
Che ne so, io non ho mica visto dal buco della serratura.
Certo, le donne che fanno le interviste, le mogli che fanno le interviste, rivelando... Come?
Le mogli fanno le interviste, se credono, io sto sbagliando a fare un'intervista con voi.
Va bene, allora la lasciamo, grazie, buonasera.
Buonasera, spazio.
Grazie, 19:48, 800 24 00 24, Carlo dalla provincia di Foggia, buonasera.
Sì, Cruciani, buonasera. Aspetti che abbasso la radio.
No, caro, non sento niente. Alessandro da Firenze, buonasera.
Buonasera. Mi sente?
Sì, la sento, dica.
Sono allibito e indignato dai discorsi della signora.
Indignato, addirittura, indignato.
Indignato, che come tutte le persone come lei che sono al governo
vedono, insistono a vedere comunisti dappertutto e complotti dappertutto. Se magari ci fossero comunisti dappertutto, almeno avremmo già vinto le elezioni.
Alessandro, scusi un attimo, sì. Parenzo, glielo vogliamo dire, lei sta prendendo sul serio quello che è successo prima? Cioè, no, tanto per capire, insomma.
Sto prendendo sul serio, non lo dice soltanto la signora che ci sono comunisti dappertutto, lo dice il Presidente del Consiglio, lo dicono che parlano di complotti, di attacchi alla persona di Berlusconi perché vogliono sconfiggerlo con la magistratura, eccetera, eccetera. Ma se i poteri del comunismo fossero veramente così forti come dicono loro, avrebbero già vinto le elezioni. Continuano a vincerle loro, cioè ci sono i comunisti dappertutto, però le elezioni non le vincono i comunisti, ma le vincono loro.
Io non starei qui, carissimo, a discutere, diciamo,
cioè, la matematica, io ho fatto la terza media, ma la matematica non è un'opinione.
No. Va bene, Alessandro, grazie. Francesco da Brindisi, buonasera.
Sì, buonasera a tutti, Luciano.
Dica. Questa voce così dimessa, chiedere. Questa voce così dimessa.
No, come? Non è molto dimessa. Allora, vi volevo chiedere, le scorie delle centrali dismesse italiane, sapete dove le hanno stoccate? Hanno trovato un sito da allora fino ad adesso? E poi mi chiedevo, perché le centrali nucleari in America vanno avanti e stanno facendo anche delle altre? Perché le scorie le vanno portate in Messico, un paese povero ha bisogno e si prende le scorie dall'America. Il Giappone, ho sentito una notizia oggi, che sta chiedendo aiuto alla Russia per poter stoccare le sue scorie. E per quanto riguarda la Francia, con tutte quelle centrali, penso che le prenda così a mucchio, le vada a buttare negli atolli. Dove
così a caso,
anche, visto che ci ha fatto anche dei test nucleari, penso che se ci ha buttato una bomba ci potrebbe mettere anche delle scorie a dormire, non lo so, tanto sta lontano dalla Francia. E la questione è, noi dove le andiamo a mettere?
Sì.
In Basilicata? In Puglia? Dove le dobbiamo mettere? E poi le volevo chiedere una piccola cortesia, visto che lei è molto capace a tirare fuori da chiunque le cose, perché non invita i politici della maggioranza e gli chieda perché sono d'accordo per la... il ritorno del nucleare in Italia e se si farebbero impiantare nella loro regione o a 20 km dalle loro abitazioni le centrali nucleari.
Ma qualcuno l'ha detto, io per esempio, pur non essendo un politico della maggioranza, per carità, non avrei nessun problema a vivere accanto a una centrale nucleare. La ringrazio. Paolo da Ferrara, buonasera.
Sì, buonasera, innanzitutto mi scuso per la non padronanza della lingua. Io volevo dare un motivo di riflessione per tutti quei radioascoltatori che le muovono critiche. Secondo me invece con le sue domande, lei ha il merito con le sue domande di far affiorire la competenza di alcuni politici e le idiozie che dicono, ecco. E quindi secondo me le incazzature che hanno certi radioascoltatori nei suoi confronti in realtà le hanno verso queste risposte del tutto senza senso che danno certi politici, ecco. Quindi non uno scilipoti, ma 10, 20, 100 scilipoti.
1000 scilipoti alla zanzara, grazie.
Sì, sì.
Antonio,
anche io lo proporrei come ospite fisso, perché non sono per togliere scilipoti dalla sua trasmissione come molti altri radioascoltatori, ma anzi io vorrei che come ospite fisso ci fosse Scilipoti, Borghezio, la consigliera comunale di Milano, la signora che ha parlato prima, ecco, sì. Per far vedere proprio per
arriva
far
mostri,
le risposte che danno alle sue domande, ecco.
Come dicevi,
complimenti per la
grazie Paolo, come dicevi Lorenzo,
dai, presente il film con Tognazzi, no, arrivano i mostri, bellissimo.
Sì, Antonio da Roma, Antonio da Roma, buonasera.
Nuova forma, benissimo.
Dottor Cruciani, buonasera. Dunque, nell'attesa si sono un po' mischiate le idee, però volevo dirle questo, dottor Cruciani, lei ogni tanto ha dei guizzi davvero di grande classe. Adesso l'ultima intervista, devo dire che è stata molto interessante, quando ha questa capacità di marcare stretto l'interlocutore e far uscire in qualche modo il peggio, quindi volevo complimentarmi per questo e volevo fare una piccola critica invece,
sì.
Come contraltare, lei ha una posizione molto precisa rispetto al dissenso. E sono perfettamente d'accordo con lei rispetto al dissenso violento, ci mancherebbe altro, poi ci sono altre maniere per manifestare dissenso.
Uno sono a chi si riferisce lei?
Ecco, mi riferisco al fatto che lei critica sempre la volontà di una parte del
popolo. No, ma per esempio questa sera chi?
No, non è questa sera, è molte sere che provo a chiamare e adesso c'è anche un riferimento a questa sera. Poi c'è l'intervista al regista Bertolucci, piuttosto che l'intervento di Dario Fo di due giorni fa, e lei ha assunto una posizione critica anche in quel
caso. Scusi, Antonio, uno può essere critico su Berlusconi, ma dire che Berlusconi è un incubo che ci rovina la vita è una stronzata, lo vogliamo dire o no che è una stronzata? È una stronzata, cioè punto e basta, cioè, l'incubo sarà suo che rovina la vita di Bertolucci negli incubi di un intellettuale come Bertolucci, ma è una stupidaggine, una stronzata oppure una stupidaggine? Presidente Zamparini,
hey.
Come sta? Come sta?
Ancora. Buonasera, buonasera. Ho sentito la sua opinione, non è la verità, è la sua opinione.
Beh, certo che è la mia opinione. Capito, ma scusi, ma Berlusconi è un incubo per lei, per esempio?
No, assolutamente, non c'è nessun incubo per me da nessuna persona.
Ecco, appunto, cioè dire che Berlusconi è un incubo per la che ci rovina la vita, insomma, mi sembra esagerato.
Vabbè, è l'opinione di una persona, se uno lo dice, ma non si condivide, ma si rispetta quello che dice un altro, e buonanotte.
Ma sì, ma io rispetto tutto, però ho diritto pure di dire che è una stupidaggine.
Come no.
Senta, Presidente, buonasera innanzitutto.
Buonasera a lei e a tutti quelli che ascoltano.
Che dici, Parenzo?
Che faremo una trasmissione insieme con Zamparini a Lombardia Channel.
Che trasmissione farete a Lombardia Channel?
Una nuova trasmissione, lunedì sera.
Ma lo sa Zamparini?
Certo che lo sa.
Ah, lo sa. Zamparini, che sta combinando? Una trasmissione nuova a Lombardia Channel? Che succede? Vuole sbarcare al nord? Una roba di politica seria?
No, sbarcare al nord. È una trasmissione che abbiamo cominciato da un'altra parte per la gente, per i problemi della gente, perché vedi, in questo paese qui di tutto si parla, di tutte le stronzate grandi, ma non dei problemi della gente. I problemi della gente sono diversi, bisogna scendere in mezzo alla gente, sentire quali sono i loro problemi e metterli in vetrina e cercare di risolverli.
Ma lei vuole scendere in politica?
No, assolutamente. Io sono finanzio un movimento che si chiama Tea Party,
sì?
Ma è un movimento, non è una politica. Naturalmente quei politici che portano avanti le nostre idee saranno quelli che magari
ma
il movimento li appoggerà.
In Parlamento ci vorrebbe andare lei o no?
Assolutamente no.
No, mai.
Mai.
Allora, parleremo di questo, Zamparini e la politica, no Zamparini e il calcio, anche ogni tanto qualche puntatina, fra poco, dopo la pubblicità, 800 24 00 24. Talmente basso, diciamo la verità, che insomma ci sarebbe posto per, ci dovrebbe essere posto per chi ha idee. L'idea di Zamparini, per esempio, è quella di fare una grande campagna sulle tasse insieme ai Tea Parties, ma Berlusconi e Zamparini nel 94 era nato sotto questa bandiera, quella del abbassiamo le tasse, invece?
No, ma non è solo l'idea di fare una campagna contro le tasse, è una campagna contro le istituzioni, l'invadenza dello Stato che ci ha tolto il respiro, la libertà e ci opprime con la burocrazia in tutti i sensi. E la grande disillusione che mi ha dato Berlusconi è proprio quella di non aver portato avanti questo suo discorso liberale, di quando lui è entrato dentro in politica e io lo vedevo molto bene come imprenditore che portasse qualche innovazione e tirasse via tutte queste istituzioni inutili, questa burocrazia, questo statalismo che ci opprime
e
che
invece
fa sì che tutti gli investitori stranieri non vengano a investire in Italia, perché in Italia è impossibile investire. L'ultima che hanno fatto la settimana scorsa è quella di fare un decreto legge dove praticamente hanno fatto partire l'effetto di quel decreto legge in maniera retroattiva. Lei lo sa che non si possono fare delle leggi retroattive, non si può dire la legge che oggi faccio vale da 2 anni fa,
sì,
sarebbe contro la Costituzione, e invece loro l'hanno fatto. In Italia fanno,
ecco, ma oggi chi c'è, per esempio, tra i politici che lotta contro la burocrazia, contro pochi,
no,
nessuno.
Oggi i politici di destra, di sinistra, di sotto e di sopra sono solo una congrega di potere, una congrega di uomini che sono andati al potere e se lo spartiscono e non pensano al problema della gente e degli italiani. E questa trasmissione non la voglio fare solo per questo, perché i problemi degli italiani sono diversi. Io dico che in questo momento qui è molto difficile, se i partiti avessero una testa si metterebbero, sì, tutti metterebbero la politica da parte, si metterebbero tutti attorno a un tavolo a dire quali sono i problemi del paese, farebbero una nuova costituente e farebbero tutte le innovazioni di cui noi abbiamo bisogno, che stiamo diventando il fanalino di coda non dell'Europa, anche dell'Africa.
Comunque lei dice tasse e burocrazia soprattutto, no?
Ma no, tasse e burocrazia è giustizia vera, cioè il pensiero, quelli che sono a Roma, i problemi della gente non li conoscono. Berlusconi di quel decreto legge che hanno fatto sull'energia non ne sa nulla. Quella lobby di potere che vuol fare l'energia atomica in Italia è una banda di pazzi.
Pure lei è contrario al nucleare.
Ma non io, tutti gli scienziati della fisica quantistica, gli scienziati che sanno dove va la scienza vera, i nuovi scienziati, sono contro la lobby del nucleare.
Ma no, Zamparini,
la lobby del nucleare non è nient'altro che una lobby dei russi, dei francesi e di chi vuole fare un investimento per lucrare sul denaro. Non è vero che l'energia che costa di meno è quella che va fatta, è l'energia pulita che se anche costa di più mi dà la sicurezza. E il Giappone è l'esempio. In Giappone ci hanno dato, Dio ci ha mandato un segno e bisogna coglierlo, basta.
Cioè il Giappone come un segno di Dio addirittura.
Ma lei lo sa che se scoppiassero tutte le centrali nucleari che ci sono nella Terra distruggerebbero l'uomo in un mese, completamente.
Ho capito, però non esplodono, questo è un fatto.
Non esplodono per ora. E poi quando esplodono, anche in Giappone quando l'hanno fatte non esplodevano. E adesso che sono esplose, 2 milioni di persone che devono essere evacuate.
Ma
questo
non
è un segno.
Possiamo parlare di nucleare con Zamparini, però, scusa.
Parenzo, ma vuole parlare...
No, va bene tutto. Con Zamparini parliamo del Palermo Calcio, parliamo di queste cose. Ma non possiamo parlare di nucleare con Zamparini, non è mica il Nobel della fisica.
Ah, vuoi iniziare la battaglia che farei su Lombardia Cenneco?
Parli con Veronesi, che l'hanno fatto presidente,
scusa,
che non capisco
parlo con Veronesi, ma non con Zamparini di nucleare, scusa, parlo con Rossi di nucleare, amico mio.
Sono i politici e i presidenti del nucleare che non capiscono nulla, e pensano solo i soldi.
Scusi, Zamparini, però ci sono fior di scienziati a favore del nucleare, appunto, Veronesi, Lac.
Ci sono fior di scienziati che portano avanti ancora il discorso di Darwin, quando Einstein per primo 100 anni fa ha distrutto Darwin, e la nuova biologia, la nuova fisica quantistica ha distrutto Darwin.
La
scienza ufficiale è manovrata dalle multinazionali che hanno potere economico.
Ma non è solo così.
Le industrie farmaceutiche, il nucleare, il petrolio, il gas.
Ma lei sembra Grillo.
No, io non sono Grillo, io sono un imprenditore.
Lo so, ma sembra Grillo quando parla.
Io non ho sentito mai Grillo. Grillo fa il comico, io faccio l'imprenditore.
Beh, insomma, adesso vuole fare anche politica, come sa.
Non
Grillo.
Faccio politica.
No, Grillo.
Ma io il Grillo non mi interessa. È simpatico, mi fa ridere molto quando parla.
No, ma con tutto il rispetto, di nucleare si parla con Veronesi, con Rubbia, non con Zamparini. Parlare Palermo Calcio.
Senta.
Con quelli che lei porta Iceberg, non capisco niente di nulla.
Ma scusami, va benissimo, faremo una grande trasmissione, se ne sarà meraviglioso. Però voglio dirti questo.
Dimmi.
Ognuno si deve confrontare come se a me chiedessero informazioni sulla.
Però ho capito, ma perché Zamparini non può avere una sua idea sul nucleare?
Fisica quantistica.
Ho capito, ma può avere una sua idea sul nucleare, Zamparini, come tutti noi.
La possiamo avere io e te.
Ma faremo una trasmissione, faremo una, tre, due, tre trasmissioni sul nucleare e io riporterò i dati scientifici per chi non ha fatto il nucleare.
Ma i dati scientifici, ma come vanno?
I dati scientifici di Zamparini, è
stato finito, hai capito?
No, non di Zamparini, degli scienziati del mondo.
Riportati da
Zamparini. Io leggo almeno 3 libri alla settimana su questo argomento.
Quanto legge? 3 libri alla settimana?
Per cui inviterei anche voi a leggerli e non dire stronzate.
Lei legge 3 libri a settimana sul nucleare?
Non sul nucleare, in generale, sulla quantistica, sulla biologia, su altre cose che mi interessano.
Scusi, Zamparini, ma lei come fa? Lei fa l'imprenditore, ha i supermercati, ha altre attività.
Io la sera dormo poco, invece di fare quello che fa Berlusconi, leggo.
Come lotta Zamparini, come lotta. Zamparini, perché lei bunga bunga niente, Zamparini, lei niente bunga.
No, ormai ci ho rinunciato, io ho una famiglia meravigliosa, una moglie, sono monogamo.
Ha messo.
Però le donne le piacciono.
Le donne non è che...
Sì, ma però sono monogamo.
Ma che pensa di questa cosa di Berlusconi, delle donne? Che idea si è fatta?
No, ognuno ha il suo vizio, un vizio suo, io non commento gli altri. C'è un detto indiano che dice: tu prima di giudicare una persona metti sui suoi mocassini per una settimana. Io non ho mai indossato i mocassini di Berlusconi, non so cosa gli passi per la testa.
Ma quando è che è finita tra lei e Berlusconi? Cioè, lei ha avuto Berlusconi è stato un suo punto di riferimento politicamente, l'ha votato?
Lo conosco personalmente, diciamo del tuo, sono andato ad Arco 4-5 volte.
Sempre di giorno?
A parlare di calcio di giorno, sì, solo di giorno.
Solo di giorno.
A parlare di calcio soprattutto.
Ci capisce di calcio a Berlusconi?
È stato in politica, è diventato quello che è diventato. Però per me, ecco, già quello che lui, uno che va in politica, non deve neanche pensare alle donne, deve pensare alla gente. Altrimenti se pensa alle donne fa il viveur, non deve fare politica.
Questa non è però un'analisi sbagliata, vero Parenzo? Non è sbagliata
questa. No, questa è giusta.
Scusi un attimo, Berlusconi secondo lei ci capisce di calcio?
Molto.
Più di calcio o di politica, Zampa?
Più di calcio o di politica?
Molto più di calcio.
Politica non capisce un calcio.
E capisce più lui?
No, di politica adesso ne capisce. Non capisce più i problemi veri, ma non perché non li capisca, perché non ha il tempo di esaminarli. E lui, siccome si è circondato da cortigiani che non capiscono nulla, da colonnelli che non capiscono nulla, e quelli che affrontano i problemi li sbagliano, ma a lui non arrivano neanche, perché come fa uno, con tutto quello che c'ha da fare, a sapere i problemi dell'Italia? Glieli riferiscono in maniera sbagliata.
Però sono cortigiani e dunque...
sono cortigiani, sicuramente.
Non sono capaci, cioè, esistono anche cortigiani capaci.
Ma magari ce n'è uno su 100 capace, poi magari gli altri lo fanno fuori.
Senta,
c'era uno capace che era Scajola, l'hanno fatto fuori.
Lei scusi un attimo Zapparini, ma di calcio capisce più Berlusconi o Galliani?
Ma una volta capiva solo Berlusconi, adesso ne capisce anche Galliani.
Perché lei ha recuperato un rapporto con Galliani.
No, perché lui a un certo momento, piano piano stando nel calcio, lui non era prima uno che pensava alla parte tecnica. Adesso sto dicendo come lui ha costruito questo Milan qui, c'è da fargli tanti complimenti. Perché è andato a prendere i cosiddetti scarti degli altri, ma erano fiori di campioni che sono riesplosi nel Milan. Quello che ha fatto il Milan con Galliani è stato formidabile negli ultimi 2-3 anni.
Ma a lei in questo momento... Insomma, sai Parenzo, tu che non ti intendi di calcio, Zamperini viene considerato un mangia allenatori, cioè perché alla fine facendo i conti tra persone, allenatori presi e ripresi eccetera, gli hanno attribuiti più di 30 allenatori in tutti questi anni di Palermo. Ma non si è mai pentito Zamperini di aver cacciato qualcuno?
Sì, molti.
Molti,
non tutti, molti.
Cioè quello per cui si è pentito
molti,
di più,
no,
chi è?
Più che pentito delle titubanze, no? Ma anche sull'ultimo, no? Anche io sono sicuro, sono dei tentativi che si fanno quando vedi che la squadra non risponde più, non viene sollecitata, vedi un po' di dare una scossa, però non sai se la medicina è giusta, insomma, no? Anche su questa non so se la medicina è giusta, perché Rossi è un grande allenatore, ma aveva perso un momentino il contatto con la squadra, secondo la mia opinione, ma poi magari può darsi che sbagli io la società.
E quello che le è rimasto più affezionato, cioè quello che per cui ha più rimpianti, qual è? Guidolin, chi è?
Ma Guidolin sicuramente è un grande allenatore e lo sta dimostrando quest'anno, perché Guidolin lo aspettavo a febbraio-marzo, quando lui aveva la sua caduta, e invece a febbraio-marzo lui è esploso, per cui Guidolin sicuramente è il più maturo che io ho avuto, e con lui sono andato in Serie A, con lui sono andato in Coppa UEFA, ma poi ho avuto Spalletti, ho avuto Prandelli, ho avuto Zaccheroni, me lo sono inventato io, l'ho preso da Baracca Lugo in Serie C.
Tutti ce l'ha avuti, tutti.
Ventura, tutti quelli bravi.
Ma c'è qualcuno che è riuscito a fare 3 anni consecutivi? È difficile con lei a Palermo.
Ma Novellino ha fatto 2 anni, poi è andato via lui perché è andato a Napoli, l'ha corteggiato in Napoli. Guidolin ha fatto 2 anni con me, poi ha voluto andare via lui, altrimenti faceva anche il terzo.
Cioè è possibile resistere con Zamparini?
È un po' dura.
È dura.
Io so che io sono molto buono, ma sono molto impulsivo, pretendo molto, do molto, ma pretendo forse troppo.
Molto impulsivo.
Per quello.
Sì. Allora, pubblicità, poi torniamo con le ultime cose di politica. 800 24 00 24. Siamo qui, 800 24 00 24, con David Parenzo e con il presidente del Palermo, Maurizio Zamparini, collegamento da Palermo. E per chiudere sul
collegamento da Udine,
ormai
io abito in Friuli, non abito a Palermo.
Senta,
io sono friulano.
Lo so, ma prima o poi un'altra squadra del nord la prende o no? Lo lascia poi Palermo?
No, io sono friulano, però sono adottato palermitano e morirò palermitano.
Dunque, quando lei ogni tanto minaccia di lasciare il Palermo, tutte stupidaggini in realtà.
No, voglio lasciare il calcio, non il Palermo.
Il Palermo sarà la sua ultima squadra?
Sì, sicuramente.
E a proposito di calcio, oggi lei ha detto una cosa, che ha un'offerta da 50 milioni di euro per Pastore, vero o no?
È vero, sì.
Ma da chi?
Da chi, non lo dico.
All'estero? Dall'estero?
Dall'estero.
All'estero, Per cui non è una squadra italiana, nessuno?
No, sono grandi squadre straniere.
Grandi squadre straniere. Ma lei preferisce venderlo all'estero o non gliene frega niente, o in Italia? Preferirebbe.
All'estero sicuramente.
All'estero. Cioè, un altro errore come quello di vendere sotto prezzo Cavani al Napoli non lo farebbe, no?
No, ma sotto prezzo non l'ho venduto. Cavani voleva andare via da Palermo a tutti i costi.
Però si è pentito un po' del prezzo.
Ma io l'ho offerto a Mancini, che poi, prima di tutto all'Inter, al dire Branca. Branca non l'ha voluto, per cui non lo so perché. Poi a Mancini e Manchester City, e poi quello che è venuto da me, mi ha chiamato lui, è venuto De Laurentiis, che io sono amico di De Laurentiis. E naturalmente sono contento per i napoletani, e poi sono contento per Cavani, perché non pensavo mai che arrivasse. È un ottimo giocatore di grande livello, ma non di grandissimo come ha manifestato quest'anno, e lui voleva andare via anche perché da noi eravamo convinti, gli allenatori erano convinti che lui fosse giusto farlo giocare sull'esterno, e lui voleva giocare da centravanti, insomma, ragazzo di Roma, voleva farlo, e a Napoli gliel'hanno fatto fare.
Ma quello è il prezzo giusto secondo lei o poi?
Al momento era il prezzo giusto.
In quel momento lì era il prezzo giusto, dunque non
oggi,
ha rimpianti.
Oggi vale il doppio.
Certo, ma non ha rimpianti dunque lei?
No, ma io non ho mai rimpianti di quello che faccio, anche gli errori mi servono a imparare.
No, perché qualche colpo lei dal punto di vista economico l'ha fatto rivendendo dei giocatori.
Io direi che ne ho fatti pochi. giochi, perché nel calcio ci ho investito circa 180 milioni e non ritornerà mai niente.
Quanto ho perso nel calcio?
Ho investito, ho messo dentro fra il Venezia e il Palermo un 180 milioni, non li rivedrò mai più.
Si può dire, lei può dire che nel calcio, investendo nel calcio, ci ha perso?
Ma tutti nel calcio ci perdono, perché non c'è un investimento nel calcio. Mi fa ridere quando le squadre vengono portate in borsa e vengono quotate. Guadagna qualcosina qualcuno come il Chievo, come l'Udinese, però per due anni, tre, poi gli stipendi dei giocatori, dei tecnici, sono talmente alti che si mangiano da noi il 70% dell'introito.
Però scusi, Zapparina, uno potrebbe dire, allora perché uno investe nel calcio? Per passione e basta, no? Ci sarà qualche ritorno?
Secondo me sì, ma sì. Cioè, io perché sono entrato nel calcio? Perché sono nel calcio da bambino. E avendo le possibilità economiche, io invece di andare o al casinò o ai cavalli o a donne, il mio hobby è il calcio, e il calcio ti dà un ritorno di grande visibilità.
Pensi che Berlusconi
è un qualcosa, siccome noi siamo delle prime donne, tutti i presidenti,
sì, non c'è dubbio.
È un ritorno che a noi è gradito, però costa, ed è giusto che costi.
E invece Berlusconi è riuscito a accoppiare le due cose, andare a donne e entrare nel calcio.
No, ma Berlusconi è stato un imprenditore televisivo, penso il più grande,
tra
i più grandi del mondo come imprenditore televisivo.
Però come politico ha fallito? Come politico secondo lei ha fallito?
Ma non come politico, secondo me lui ha fallito per l'Italia. In questo momento sta sbagliando tantissimo.
Per esempio?
In questo momento il problema dell'Italia,
cioè si dovrebbe dimettere, secondo lei?
È quello di ripartire, non di tassarlo ancora di più. In questo momento le aziende sono veramente in crisi. La cosiddetta, perché vede, c'è un problema di sistema mondiale, ma di un sistema economico, sì, che la globalizzazione ha distrutto.
No, la globalizzazione no, Zamparini, adesso.
No, la globalizzazione va bene, ma ha distrutto il sistema di prima, che non era basato sulla globalizzazione.
Ma insomma,
lei lo sa chi stampa i soldi nel mondo in questo momento?
No, non diciamo lo stesso.
Le banche, sa di chi sono le banche centrali?
Sì, di chi sono?
Delle banche.
Sì.
Non sono dello Stato. Se le banche fossero dello Stato, non esisterebbe il debito pubblico.
Questa, Parenzo, come si chiama questa teoria che non mi ricordo?
Non è la teoria, è la verità.
No. È una cosa che scrivono gli economisti Ezra Poundiani, di quell'estrazione, di quella cultura lì, per cui...
Senta, ma Zamparini, ma Berlusconi dovrebbe togliere il disturbo secondo lei o no? Dovrebbe dimettersi per il bene dell'Italia o no?
Ma Berlusconi c'ha 74 anni,
è meglio che
se gli piace stare lì, che vada a fare il Presidente della Repubblica. Noi abbiamo bisogno di una nuova costituente, e abbiamo bisogno di giovani, non di persone come me.
Un giovane che vede...
di giovani come voi,
ma
di 40 anni.
Un giovane che lei vede pronto, chi è che le piace tra i giovani?
Neanche uno, la gente dovrebbe, per ogni città, per ogni regione, mandare dei giovani di livello, cioè dobbiamo fare una costituente nuova, ma è difficile distruggere questa politica che non ci dà nulla, e pensare a un mondo nuovo. Ecco perché questo movimento è nato, di questi giovani,
I Tea Parties, che
non sono contro lo Stato, raccolgono tutti i giovani di buona volontà che vogliono cambiare questo paese.
No, più che altro i Tea Parties storicamente sono negli ultimi anni negli Stati Uniti e anche un po' in Italia, vogliono soprattutto abbassare le tasse. Zamparini, mi dica una cosa, abbassare le tasse.
Negli Stati Uniti sì, ma non è abbassare le tasse, e condizionare. E il Tea Party è un movimento liberale che vuole, dice, lo Stato non deve creare dei sudditi, deve essere al servizio dei cittadini.
Appunto.
Ma perché dovrebbe farcela Zamparini la domanda?
Allora, il traffico, poi voglio chiedere a Zamparini cosa ne pensa della Lega e dell'Unità d'Italia, di queste polemiche di questi giorni. Voglio fare diventare Zamparini un opinionista 20:19, tra poco. Eccoci qui, 20:22, Parenzo, Presidente Zamparini, ma la Lega che insomma non sopporta questo anniversario, l'Unità d'Italia, che ne pensa lei di questi leghisti che domani non parteciperanno nemmeno alle celebrazioni col presidente Napolitano? A lei gliene frega qualcosa dell'Unità d'Italia del 17 marzo?
Ma io, essendo un appassionato di storia, so che l'Unità d'Italia poi noi l'abbiamo apprezzata dopo. All'inizio l'Unità d'Italia non era stato nient'altro che uno Stato, che erano i piemontesi,
sì,
che non si parlava d'Italia, che sono andati a conquistare e poi anche depredare un po' il resto dell'Italia, e l'hanno unita. Però ecco, la cosa buona l'hanno fatta, che l'hanno unita. Però la Lega ha ragione da una parte, ha ragione che noi siamo un'etnia di più, tutti italiani, ma di diversi fra il nord e il sud, e dovremmo fare come la Svizzera, dovremmo fare uno Stato federale sicuro, tutte le regioni, con molta indipendenza ogni regione, e con determinate competenze centrali, come solo per la Svizzera. In Svizzera il cantone ha molto più potere di quello che c'ha lo Stato centrale, che lo Stato centrale è solo coordinatore. E l'Italia dovrebbe diventare quello.
Ma dunque lei è un po' leghista.
No, 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 io non penso che il Sud abbia bisogno del Nord. Il Sud, io ho detto ai siciliani, se io fossi il presidente della Sicilia, chiederei subito di staccarmi dall'Italia, di fare uno Stato federale.
La secessione addirittura.
Ma sì, ma loro c'hanno l'agricoltura, c'hanno il sole, c'hanno il turismo, possono essere indipendenti tranquillamente. Sa cosa ha sbagliato il Sud in tutti questi 30-40 anni?
Che ha sbagliato?
Di molto assistenzialismo, dove naturalmente hanno imparato a prendere i soldi dallo Stato in cambio dei voti, e naturalmente lo Stato ha distrutto la piccola imprenditoria. E non possiamo pensare che i nordici, io sono friulano, sono più austriaco che non
palermitano,
che non arabo. I palermitani hanno avuto anche gli arabi, e sono, hanno un po' anche sangue arabo, e noi abbiamo sangue sassone, sangue.
Senta, ma la cosa più negativa di Palermo qual è secondo lei? Che cos'è che cambierebbe?
La cosa negativa di Palermo è che loro sono pessimisti, e io sono ottimista, ma le dirò che la qualità della vita di Palermo rispetto a Milano è 3 volte tanto.
Ah beh, non c'è dubbio su questo.
Ecco.
Perché lei dice pessimisti, cioè si piangono sempre addosso?
Perché gli hanno sempre promesso delle cose che poi non si sono avverate, per cui loro pensano sempre, quando gli dici ecco io adesso faccio lo stadio, e quello dice ma quello non lo farò mai.
Ma figurati,
poi chi interessi avrà per fare lo stadio.
Ma lei il palermitano l'ha imparato un po' in questi anni?
No,
sa
no,
dire qualche cosa, sa qualcosa in palermitano, la sa Zamparini.
lo capisco,
per esempio?
Ma il palermitano assomiglia molto all'italiano, non è molto chiuso. Il friulano, che è la mia lingua, seconda lingua, invece non lo capisce nessuno.
Ma come si dice, per esempio, che ne so, andiamo a vedere la partita in palermitano, come si dice?
In friulano la lingua viola delle partite, in palermitano non lo so.
Amoni a vedere la partita.
Amoni a vedere la partita.
Però sentire Zamparini in palermitano...
Zamparini, le hanno mai detto... Zamparini, commenchia dice, gli hanno mai detto?
Sì.
Commenchia dice, Zamparini.
Ma a Palermo io voglio bene a loro, loro vogliono bene a me, specialmente nei quartieri.
È un mito, lei è un mito a Palermo, no, che ha riportato il Palermo in Serie A e tutte queste robe.
Ma come fa un imprenditore del Nord?
Perché la gente sa che dico la verità, che non dico mai.
Ecco, ma un imprenditore del Nord, che dicevi, Parenzo?
No, come fa un imprenditore del Nord a confrontarsi con queste indubbie lentezze del Sud, no? Questa burocrazia, questo atteggiamento che lei ha descritto.
Guardi, la burocrazia c'è anche al Nord.
Sì,
le dico, le faccio un esempio. Io in Friuli sto facendo un'operazione su Grado, che è una località turistica, un'operazione per fare un'operazione immobiliare turistica, per portare migliaia di persone, per creare 500.000 posti di lavoro, che in 10 anni avrà un investimento di circa 1 miliardo. E naturalmente qui sia la burocrazia sia la politica locale, dove noi abbiamo bisogno di turismo e di posti di lavoro, cerca di metterti il bastone fra le ruote. Per cui è un po' tutta l'Italia che è così. Da noi chi fa viene osteggiato, non fa burocrazia, invece di premiare quello che fa, viene osteggiato. Deve pensare che a Benevento, dove ho fatto un centro commerciale,
lì c'è tutto un casino,
il tribunale i miei arresti domiciliari, perché io ho danneggiato il comune facendo un centro commerciale. Meno male che la Corte d'Appello gli ha scritto: ma guarda che questo qui ha creato posti di lavoro, gli dovete dare una medaglia, non al Stato.
Senta Zamparini, ma della Lega che ne pensa lei?
Guardi, io quando è nata
le piace la Lega un po'?
Ho avvicinato Bossi, perché pensavo e penso di dover dare qualcosa in Italia,
e invece?
Sono un uomo fortunato. E Bossi, quando è partito, era un movimento di protesta, ma poi è diventato un movimento romano anche Bossi. Cioè in questo momento quindi la grande disillusione mia è Berlusconi, ma anche la Lega, perché in questo momento qui
lei è un po' leghista,
la Lega sta uccidendo le partite IVA che l'ha sostenuta,
addirittura.
Sì, perché Equitalia, deve sapere che Equitalia ha ipotecato in Italia 1.200.000 prime case. Le prime case non sono dei ricchi, sono del rappresentante di commercio, dell'artigiano, del piccolo negoziante.
Scusi, che c'entra la Lega però?
Tremonti di chi è?
Ah, perché lei dice Tremonti, lei dice
la Lega dovrebbe evitarlo, no? Io l'ho denunciato in quella trasmissione che ho fatto, non sono intervenuti. Io ho detto per favore Tremonti, io so che lei non lo sa, vada a vedere cosa sta succedendo con Equitalia, vada a vedere, perché Tremonti sta raccogliendo i soldi dagli italiani per sistemare il bilancio, ma sta impoverendo la nazione. Noi dobbiamo produrre ricchezza, non portare via i risparmi.
Chi metterebbe al posto di Tremonti, Zamparini?
In questo momento nessuno, ci metterei un tedesco e un giapponese.
Ma non c'è uno che le piace in Italia, uno
di quei politici di adesso? Nessuno.
Sulla Boston,
abbiamo bisogno di gente nuova, di quarantenni che ci dicono cosa vogliono fare, ma di buon senso. Vede, io farei un ministero solo molto importante, il ministero del buon senso.
Vabbè, ho capito, questa è una follia, però il ministero
non è una follia. Non è una follia, perché se lei va a vedere tutte le leggi che fanno, sono una follia le leggi che fanno.
Quello non c'è dubbio, però.
Che sono tutte contro il buon senso.
Senta, Zapparini, ma Renzi nemmeno, il sindaco di Firenze, non le piace, no?
Sì, mi piace Renzi, mi piace Vendola, ma sono troppo attaccati a una vecchia politica.
Ma pure Renzi.
Potrebbero essere gli uomini della gente. Se non fossero di sinistra e diventassero gli uomini della gente, o di destra, di sinistra, bisogna essere gli uomini per la gente, per risolvere i problemi del paese e per dare equità, sicuramente.
Ma questa cosa della gente,
no, della gente demagogica.
È una cosa demagogica, i problemi della gente. Che vuol dire? Sono tanti problemi della gente.
In questo momento la gente, chi ci pensa la gente in questo momento? Nessuno.
Ma che significa pensare alla gente?
Significa scendere per le strade e sentire i problemi veri della gente, che non sono quelli che tu vai a donne alla sera e ti mandano poi, oppure i problemi di Putin, o i problemi della gente che perde il lavoro, il problema dei cassi integrati sono 6 milioni, il problema di chi è pensionato e gli arriva da Equitalia una multa di 5 mila euro e li porta via la casa. Quelli sono i problemi della gente.
Ho capito, ma questo qua non è che alcune volte ci sono i tribunali per risolvere i contenziosi.
No, ci siete voi, se mi date una mano voi li denunciate e li risolviamo.
Va bene, Zapparini.
Ok.
Che succede domenica?
Ci serve la zanzara, ci serve anche quella. Bisogna denunciare queste cose.
Che succede? Io non ho capito ancora cosa, però che succede domenica se perde il Palermo col Milan?
Succede che viene mantenuto il pronostico, perché nel pronostico 70% vittoria del Milan, 10% pareggio e 20% vittoria del Palermo.
Lei è rassegnato, va allo stadio a vedere la partita?
Non sono rassegnato, io non vado mai allo stadio, la vedo registrata poi.
No, magari poteva fare un'eccezione stavolta, no?
Non ce la faccio, mi saltano le arterie.
Come lotta, Zapparini.
Lotta. Presto, Zapparini, grazie, buona serata.
Ok, grazie a voi.
Borsa.
Arrivederci.
Siamo qui alle 20.35, caro Parenzo, al termine di una serata, perché siamo quasi in conclusione. Siamo in onda naturalmente fino alle 21 come al solito, di una
abbastanza velocissima tra la moglie di Emilio Fede, Zamparini, c'è una sorpresa dietro l'altra stasera, vabbè.
Alessio da Monza.
Oh, buonasera Cruciani, buonasera a tutti.
Dica.
Volevo semplicemente dire questo, stasera mi sono sentito la moglie di Fede,
sì.
Dice Rashidi Poti, il livello è veramente, veramente basso, però mi fa piacere come lei li incalza l'intervista, è bello questo. Perché non se ne piglia uno al giorno? Intendo un rimminchionito dei nostri parlamentari che noi paghiamo per stare lì e non vale niente, basta sentire quello che ti raccontano. E se lo lavora bene, gli chiede, gli fa delle domande un po' difficili, così noi ci rendiamo un po' conto intanto di chi paghiamo, di chi ci rappresenta. Perché veramente quella sta lì perché è la moglie di Fede, scusatemi. L'altra sta al consiglio regionale perché lo sappiamo. L'altro sarà l'amico di tale, l'altro sarà il chirurgo di quell'altro. È un po' populista forse quello che dico io, però non lo so.
No, diciamo che c'è
ci
un tasso.
Lei, dai.
No, il problema è uno solo, che siccome ci sono troppi parlamentari in Italia innanzitutto, e dunque, essendoci troppi parlamentari, poi alla fine essendoci la possibilità anche di nominarli.
Bravo.
Però la possibilità di nominarli, sa, uno potrebbe scegliere anche persone non è detto che la designazione poi ci debba portare per forza in dono le persone che lei prima, di cui parlava prima. No.
Ha ragione, ma la corrente elettrica scorre dove c'è meno resistenza, quindi tu scegli quelli che ti fanno comodo, quelli che c'hai, poi hai bisogno di riempire delle caselle, ci metti quelli che trovi, ma anche una volta Di Pietro lo disse quando scelse gli ultimi.
Vogliamo sentire i titoli della 7 di questa sera, caro Davide, che non abbiamo sentito nulla?
Ah, ottimo. Sì,
andiamo
sì.
A sentire i titoli della 7, va.
Cannoni ad acqua sul reattore in fiamme di Fukushima mentre gli elicotteri non riescono a sorvolare la zona per l'alto tasso di radioattività. Tutto sembra inutile contro la centrale che brucia. In arrivo dagli Stati Uniti i droni, gli aerei senza pilota. E l'incubo nucleare scuote il mondo. Il segretario di Stato americano Hillary Clinton chiede di fermare i costi e i rischi del nucleare. In Italia le centrali saranno costruite solo nelle regioni che diranno sì, cioè nessuna. Domani 150 anni dell'Unità d'Italia, solenni celebrazioni alla Camera, Camere riunite col Capo dello Stato, ma c'è la variabile carroccio, i deputati della Lega potrebbero non presenziare, almeno nella massima parte. più sofferto del previsto è il rimpasto chiesto da Berlusconi per il governo. Napolitano frena tutto, niente decreto, il passo sarà quello del disegno di legge. Sull'election day i responsabili disertano la votazione. Le immagini del primo concorso di Rubi Rubacuori, era il settembre del 2009, terra di Sicilia, a presentare quel concorso di bellezza fu Emilio Fede. Vedremo le immagini. In Libia sono ore decisive per la battaglia di Bengasi, le truppe fedeli a Gheddafi hanno riconquistato palmo a palmo gran parte del terreno perduto e mentre anche il Bahrain è in fibrillazione con lo stato d'emergenza e coprifuoco, le Nazioni Unite si interrogano sulla loro incredibile impasse.
Eccoci, Vittorio da Milano, buonasera, 800 24 00 24, Vittorio.
Buonasera Cruciani.
Dica.
Finalmente. Niente, volevo un po' parlare di Zamparini, che poverino, se frequentasse meno il processo del lunedì o quelle trasmissioni dove fanno solo casino, leggesse un po' di più i giornali e cercasse di ragionare un po' di più, capirebbe perché Berlusconi non riesce a portare a casa molti risultati, non è riuscito. Poi vorrei dire che Scilipoti ha fatto bene a rispondere male e a trattarlo male a Parenzo.
Perché?
Perché Parenzo è quel giornalista come Telese che basta sputtanare e poi di giornalismo vero non ce n'è, c'è solo
sputtanamento
o ridicolizzazione di qualcuno.
Scusi Vittorio, abbia pazienza, non mi sembra che Parenzo abbia sputtanato Scilipoti o abbia detto qualcosa.
Non è che l'ha sputtanato, ma
cosa? Faceva dell'ironia ogni tanto. Vabbè, ho capito.
Perché Scilipoti è come tutti gli altri, cioè purtroppo ha capito che ha fatto una cazzata, adesso essere andato confini e tornato sui suoi passi.
No, veramente non è andato confini.
Non è mai andato confini, lei
non, sa di cosa, non sa di cosa sta parlando.
No, va bene, ok, ho sbagliato.
Ma lei legge e segue la televisione, la guarda.
Concetto, però bene o male è stato uno che ci ha ripensato. È tornato
ma da
sui
cosa
passi.
Che era eletto dell'Italia dei Valori? Ma perché parla di cose che non sa? Perché?
Va bene, ok.
Ma effettivamente Vittorio, lei ha detto
una
castronerie.
Sì, che va bene, parletica, amico mio,
però,
mi dispiace.
Il pensiero era quello, l'emozione e tutto quanto.
No, ma
però,
al di là dell'emozione.
Ma non è l'emozione, è la stupidaggine, non l'emozione.
Scusi, ma perché
Parenzo? Non sapere.
Vittorio, mi scusi.
No, Parenzo, lei offende alle volte, offende
ma
alle
non
palle,
offendo niente, ma se lei dice cose inesatte.
La corretta. Dai, su, come Terese. Terese l'ho sentito alla 7, parlare effettivamente di politica stretta non ci sa fare.
Tesoro, Vittorio Tesoro,
sì.
Ha detto delle cose inesatte. Scilipoti,
sì, ho detto delle cose sbagliate, però sputare su Scilipoti solo perché è tornato su Scilipoti.
Ma io non sputo su Scilipoti, come si fa? Ma Scilipoti per me è, voglio dire, è una pulce nel mare, non c'entra. Scilipoti
sì,
è il prototipo. È come dire l'epifenomeno di questo modo di fare politica, ma non è neanche colpa sua, è la punta dell'iceberg di questa classe politica.
No, ma infatti va bene,
poverino,
va bene,
non c'entra niente.
Ma
è vittima di
perché
del suo personaggio.
È sceso in campo, prima era un grande industriale, poi è diventato un grandissimo figlio di, dai, su.
Va bene Vittorio, grazie. Antonio, provincia di Siracusa, buonasera.
Buonasera a lei, buonasera a Parenzo e ad ascoltatori di Radio 24. No, niente, poco fa ascoltavo la radio come quasi ogni sera, ormai sono un vostro abitué,
sì?
Mi scusi.
Allora?
Sì, sentivo la signora, ho scoperto anche che la moglie di Emilio Fede, la senatrice.
Sì.
Ma devo dirvi, all'Italia forse che l'ha ascoltato, c'erano due punti che erano ultra comici. Il primo era, mi riferivo e pensavo agli estremi conservatori dell'America del dopoguerra, che dicevano chi non la pensava come loro era o comunista o fascista. Quindi chi non la pensa come Emilio Fede o come la signora è comunista o fascista. Poi lei vedeva molti comunisti, appunto come quello ha detto Di Luca, il signore Di Luca gli ha detto ma guardi che in Italia non ce ne sono comunisti. E poi un'altra cosa, quando diceva che Prodi era un zero tagliato, per fortuna è un professore universitario stimato a livello europeo. Certo, Balzelletti non gli può raccontare un professore universitario, fa economia politica, media e grande impresa.
Vabbè.
Grazie, saluto a tutti, grazie.
Allora, Giuseppe D'Avellino, buonasera.
Oh, salve Cruciani, salve Parenzo, finalmente. Allora, io volevo innanzitutto fare chiarezza sul fatto che la teoria dell'evoluzione di cui mi occupo in maniera professionale è una teoria e ci consente di andare avanti con la ricerca scientifica così come ogni teoria fa in ogni campo.
Scusi, cosa c'entra?
C'è stato un collegamento, credo, con un tizio che si interessi di calcio. Io non lo seguo, quindi non so chi sia prima. Piuttosto
vabbè,
lungo,
ma
che...
sono...
No, vabbè, va detto. Perché
non è che può ribattere su ogni cosa adesso, su.
No, vabbè, non voglio semplicemente...
Va bene, sì, ma non c'è bisogno di contestare...
Io sono convinto invece che molto spesso le persone che si interessano di calcio abbiano più credito nei confronti da parte degli ascoltatori di quelli che parlano di politica.
Vabbè.
Per cui, ok... Vabbè, allora, detto questo, poi ci tenevo a dire che sono indignato, sono stanco, ma non per la classe politica, ma per la impossibilità di esprimere un'opinione che non sia o bianca o nera. Io non ce l'ho con Berlusconi, non mi piacciono alcune cose che lui dice, alcune cose che fa. Tra l'altro, devo dire, personalmente, sono contento che lui possa divertirsi con tante donne. Oh, il discorso sarebbe più che altro di cercare di impedire che la sua vita privata influenzi le scelte politiche. E poiché io ritengo che la maggior parte delle scelte politiche di un paese siano fatte non sulla razionalità ma sull'emotività, mi piacerebbe un'Italia in cui l'emotività, di cui noi siamo tanto orgogliosi, possa essere messa un pochino da parte. Forse mi devo spiegare.
No, Giuseppe, soprattutto deve essere più sintetico perché abbiamo il traffico e...
Ha ragione. Allora in due parole, mi piacerebbe che si creasse un gruppo di politici che in qualche modo rappresentassero gli interessi di chi il cervello cerca di usarlo, e quindi di parlare di politica quando di politica sono...
Giuseppe, non ho capito niente, mi dispiace. Enzo dalla provincia di Alessandria, buonasera.
Buonasera.
Dica.
Signor Cruciani, signor Parenzo. Io volevo dire questo, innanzitutto quello che ha detto Zamparini sono pienamente favorevole.
Ma su che cosa è favorevole?
Su tutto, guardi, perché ha detto una cosa perfettamente chiarissima.
Cioè cosa? Perfettamente chiarissima che... mi sembra difficile. Comunque,
nel senso che se Berlusconi avrebbe fatto più l'imprenditore che il politico, io penso che l'Italia sarebbe più avanti nel progresso. Perché guardi, io ho viaggiato 15 anni nei paesi sottosviluppati e vedo questi paesi che stanno andando molto più avanti che noi italiani.
Sì, sicuramente.
Questo
va bene,
lo dico sinceramente.
Va bene, me lo dica sinceramente.
Tanti complimenti per la trasmissione.
Va bene, grazie. Abbiamo la borsa, il traffico. Eccoci, 20:47, 800 24 00 24, volata finale per la Zanzara, caro Parenzo. Andiamo.
Sto rileggendo le dichiarazioni di Vendola fatte oggi alla Bocconi.
Sì, tra l'altro c'è anche una cosa su Porta a Porta incredibile.
Esatto, non su Luca, su Porta a Porta. Dice Porta a Porta è ignobile, non ci vado.
Una trasmissione ignobile dove non si fa, dove non c'è confronto, eccetera, eccetera.
E poi ha detto il show, io li vedo solo quando vi partecipo, no?
Sì.
Ma Porta a Porta non è una trasmissione ignobile che uccide il confronto e quindi non ci vado. Che è una critica sbagliata, cioè un politico, è la stessa critica che alcuni politici del centrodestra fanno, ad esempio a Santoro hanno
naturalmente poi ci vanno,
E poi ci vanno, però tutti poi ci vanno, tranne qualcuno, andando
per la parola tutti. Ignobile, devo dire la verità, è un po' diversa rispetto alle altre. Adesso non voglio fare un peso, alcuni dicono una trasmissione di Santoro, un killeraggio.
Beh, l'hanno detto anche la trasmissione di Santoro.
Beh, sulla Santoro hanno utilizzato soprattutto il killeraggio, ignobile, ignobile come
vale
me l'aspettavo.
È una brutta parola. Vale quindi sia per Vendola che magari per Cicchitto, se non va, se non accetta di andare da Danno, cioè il politico di destra, di sinistra, di centro non dovrebbe avere paura delle trasmissioni, perché se è forte delle sue idee, sia Porta a Porta, sia Ballarò, sia Anno Zero, vada là e si confronti col conduttore.
Sì, ma al di là del fatto di avere paura di una trasmissione, non credo che in questo caso ci sia paura.
Dice, non è paura, dice però che non c'è il confronto.
Sì, io partecipo ai talk show, ma l'unico a cui non vado è Porta a Porta, perché è un luogo che uccide il confronto, è una trasmissione ignobile. Così dice Vendola, tra l'altro c'è subito la risposta di Vespa, naturalmente.
Faremo volentieri a meno di lui.
No, non solo dice questo, no, dice anche, segnala Vespa come spaventoso il livello di intolleranza dimostrato dal leader di Sinistra Ecologia e Libertà. Vendola ha due facce ed è un pavido. Incontrandomi in un ristorante di Venezia durante l'ultimo festival del cinema, mi è venuto incontro cordialmente e si è detto disponibile ad essere ospite di Porta a Porta, rispondendo sempre poi peraltro negativamente ai nostri inviti. È facile oggi replicare che di ignobile c'è soltanto la sua dichiarazione, visto che Porta a Porta è da 15 anni la trasmissione, eccetera, eccetera.
Ecco, giusto per coerenza, siccome ho sempre detto che è sbagliato attaccare Anno Zero, mi tocca difendere Bruno Vespa, cioè il politico.
No, mi tocca, in questo caso non è normale difendere Bruno Vespa.
Perché questa è la mia posizione, è la mia coerenza, credo, ma il politico non deve intervenire su come sono fatti e costruiti i talk show.
Non sì, sì, no, ma sono d'accordo con te. Poi questo, comunque, in ogni caso, uno può considerare Bruno Vespa in mille modi, ma addirittura definire porta a porta un luogo che uccide il confronto, no, mi sembra folle, cioè è proprio il posto, è proprio il posto dove c'è più confronto, perché è una trasmissione costruita sulla presenza di,
certo,
sulla presenza di tutti gli schieramenti politici.
L'esasperazione è la par condicio all'ennesima potenza,
sì, appunto, per cui il problema è che evidentemente c'è un Bendola vuole alzare il tiro su Bruno Vespa, perché Bruno Vespa è identificato come un uomo vicino al Presidente del Consiglio e dunque lo definisce ignobile.
Comunque sia coerente, non ci vada davvero più, non faccia come tanti altri politici che criticano Vespa e dicono no, non ci andiamo più, poi arrivano le elezioni e li trovi seduti, pam pam pam, sì, musica sì, di... scusa.
Va bene, Damiano da Padova, buonasera.
Buonasera, buonasera. Volevo approfittare brutalmente della vostra trasmissione dello spazio per stramaledire e augurare una semplice influenza intestinale duratura e pesante a tutti i singoli parlamentari che hanno votato contro l'Election Day, fottendo 300 o 400 milioni di euro alla nazione.
Bravissimo.
E un po' di ore a me, che dovrò andare due volte con la mia macchina a farmi la coda e andare a votare.
Bravissimo!
Bah.
Per un voto non è passata, per un voto.
Uno loro, uno per uno.
No, calma, adesso,
che
calma.
Che si vada a votare presto, calma. E spero di incontrarne qualcuno in campagna elettorale, che una sberla gli avevo sul naso molto volentieri. Sono un po' violento, ma mi provoca.
Beh, Damiano, diciamo che Damiano, adesso insomma,
non so perché lei dica bah, lei deve sempre essere il bastian contrario. Qui
no,
non
dico,
c'è se... niente da discutere.
Guardi,
okay?
La democrazia... la
cagacazzi che vanno...
No, calma, Damiano, su, ma cosa significa... Perché siamo abituati alle parole di Sgarbi, eccetera, ma sono all'interno di un più o meno di uno pseudo ragionamento. Damiano, scusi un attimo, abbia pazienza. Io le ho detto bah, semplicemente perché la democrazia non è che si... Oggi, tra l'altro, c'è stato un deputato del Partito Democratico, che è un deputato radicale, Beltrandi, che è quello che ha consentito al governo di evitare la sconfitta appunto sulla questione dell'Election Day. C'è l'opposizione... L'opposizione scatenata contro Marco Beltrandi, il quale ha argomentato dicendo quello che diciamo da tempo, cioè il quorum è, e lo dice un radicale, il quorum è diventato un elemento importante, decisivo, e dunque accorpando i referendum alle elezioni si dà un vantaggio per il raggiungimento del quorum. Questo è il punto.
Mi sembra una...
Ma al di là di questo c'è la questione che non è mai stato accorpato il referendum alle elezioni amministrativo, politico, quello che è. Ci sarà una ragione, no? Cioè i referendum devono vivere di vita propria, cioè non di luce riflessa.
Ma scusami, ma stanno facendoci fare una nuova finanziaria di sacrifici, fanno tagli
sì, ma la democrazia non ha i costi della democrazia, cioè delle elezioni.
Ma qui sono soldi buttati, che c'entra il costo della democrazia?
Ma la democrazia non si può considerare...
Un conto è il finanziamento pubblico ai partiti, e io sono favorevole, anche se costa molto, ma sono favorevole a patto che sia rendicontato bene e quant'altro. Ma qui si tratta di eliminare degli sprechi, c'era un'opportunità, perché non farlo?
Andiamo a Bari, Aldo.
Sì, pronto?
Dica.
Buonasera. No, io volevo un attimo intervenire sul nucleare e approfittare proprio di Radio 24 per dire che dovrebbero un po' parlare del decreto ultimo fatto dal governo, cioè l'aggressione completa alle rinnovabili.
Sì.
E qui si sta perdendo di vista la questione, cioè bisogna sostenere assolutamente le rinnovabili,
sì,
smetterla di porre tetti e quant'altro, addirittura gridare al mostro, alle eoliche o ai pannelli, che ovviamente diciamo vanno regolamentati bene, installati bene, però stiamo attenti perché poi la prospettiva, l'alternativa al nucleare, sappiamo benissimo di che cosa si tratta. Cioè,
no, sappiamo benissimo di cosa si tratta, infatti lo sappiamo benissimo.
È una tecnologia vecchia, costosa, non è che lo dico io, no. Ovviamente non ha peso la mia voce, ma lo dice il ministro di Boston, l'agenzia per la sicurezza della Francia, della Norvegia e quant'altro, insomma, che hanno criticato, insomma, comunque che la tecnologia attualmente esistente, che non è di queste generazioni ma di terze generazioni.
Va bene, Aldo, dobbiamo chiudere, grazie. Caro Parenzo, ci sentiamo domani.
Domani
ci sentiamo domani.
È festa, ma noi non la facciamo.
Assolutamente no, ma non lo facciamo, no, perché...
No, per lavoro.
Per lavoro, insomma. Dante da Roma, Medeo da Milano, non è che usciamo dallo studio mentre c'è l'inno italiano domani.
No, anzi.
Restiamo qui.
Io domani sarò alla Camera a seguire tutti i festeggiamenti, le cose, figuriamoci.
Ci sentiamo domani 18:30 alla Zanzara, ciao.
Un abbraccio.
La Zanzara, il titolo più di merda del mondo. Soltanto tu potevi inventarti un titolo del cazzo come quello. Soltanto tu.
Ricordati che devi morire.
Come?
Ricordati che devi morire.
Va bene.
Ricordati che devi morire.
Sì, no, mo me lo segni proprio. C'è una cosa... Non mi preoccupare.